In principio era la femmina, un fantasy scritto e letto da Mario Papadia e accompagnamento musicale di Enzo Gimignani. Capitolo 6.
L'immolatore. Un tardo pomeriggio Havel fu più petulante del solito. Si erano radunati insieme, come sempre, tutti i partoriti di Eve, in previsione della notte che avrebbe avvolto ogni dove e li avrebbe spinti a rintanarsi a difesa del buio in cui, solo con l'udito, l'odore e la vibrazione della pelle, potevano comunicare tra loro. Colto da una febbricitante eccitazione, Havel si era piantato in piedi accanto alla pietra su cui erano posati i frutti della terra, con il volto infiammato, gli occhi dilatati, la voce percorsa da un tremore che si riverberava nelle mani irrequiete. Sembrava investito da quel periodico turbamento intenso che incuteva soggezione ed angoscia. Gli rotolavano le parole che si accavallavano une sulle altre sotto il peso di un cumulo disordinato di pensieri. Cercava di raccontare di quel mattino. Era tornata la visione del serpente, vorticava su se stesso sempre più veloce fino a causare un risucchio che si trascinava dentro l'aria, il prato, le pecore, lui stesso, un buco più oscuro, più nero della notte, poi esploso in una luce bianca, accecante, e dalla luce una voce: «Porta qui tutti gli umani, perché sappiano». «Qui dove?» domandò qualcuno dei presenti. «Alla mia pietra nel prato del gregge», ribatté irritato Havel. Ci fu un po' di parapiglia. Eve si lamentò perché presto sarebbe calata la notte. Adam assunse l'usuale atteggiamento di quando si scocciava. Cain si irritò e dichiarò che non si sarebbe mosso di lì. Gli altri fratelli e le sorelle si guardavano smarriti e stringevano a sé i bambini. Havel cominciò a oscillare la testa e poi ad ondularsi, ora su un piede, ora su un altro. Eve si allarmò perché sapeva che quel comportamento poteva preludere una nuova crisi. Implorò Adam e Cain, andarono tutti. Havel li precedeva. A intervalli mugulava parole incomprensibili. Lilith accarezzava la spalla di Cain per cercare di quietarlo, sentiva di volerlo fare, mentre Calmana era intenta a rassicurare i figli che aveva avuto con Cain. Quando arrivarono alla pietra, il sole era quasi in procinto di calare oltre gli alberi del giardino. Havel ci si piantò dinanzi con la testa un po' inclinata. Agli altri che gli si allinearono dietro in attesa dava piuttosto l'impressione che restesse perplesso, come se non sapesse quale atto successivo compiere. Girò lo sguardo attorno, lo fermò sul gregge, afferrò un agnello, lo strinse a sé, raccolse una pietra, la tenne nel pugno e repentino gliela piantò nella gola. Rovesciò all'indietro gli occhi, li guardò fiero e gridò: «Serpente è l'inizio, serpente è la fine». L'agnello belò un grido disperato e spruzzò sangue. Le pecore, lì poco distanti, si arrestarono esterrefatte, sollevarono il capo, lo voltarono verso l'agnello sgozzato e gli fecero eco con penosi belati, come se ognuna fosse stata a sua volta ferita. Eve e Adam indietreggiarono attoniti, i bambini nascosero il viso nei fianchi dei genitori, Lilith voltò all'indietro il capo, Cain lo fissò interdetto. Nessuno aveva mai visto sangue di carne lacerata. Havel sollevò in alto l'agnello che si dimenava e urlava belati e lo porse verso il cielo. Il sangue gli scendeva in rivo lungo il braccio. Nell'offerta però scosse l'animale con tale animosità che il sangue gli inondò anche una guancia, raccolse dalla ferita una manciata di sangue e si avvicinò al padre e alla madre. Prima ancora che essi potessero aversi, marchiò loro il petto e declamò: «Il serpente, padrone della vita e della morte, ti ha segnato». Poi si rivolse a Cain per compiere lo stesso gesto, ma quello indietreggiò con un balzo, afferrò un'altra pietra e gliela accostò sul volto. «Non osare», ringhiò minaccioso. Havel esitò interdetto e subito si rivolse verso Lilith impietrita, ma Cain fu più lesto, la prese per un braccio, la strappò a sé e la trascinò via, perentorio. Havel, con il braccio sospeso, macchiato di sangue, li osservò allontanarsi per il tempo necessario di concepire per la prima volta sulla terra il sentimento dell'odio. Perciò avevano le vibrazioni della collera, le parole del rito che volle concludere con il resto della famiglia. Adam, Eve, Calmana, Deborah e tutti gli altri tornarono quasi in fuga al giardino. Havel volle rimanere là. Seduto accanto alla pietra con le gambe incrociate, restò per tutta la notte con gli occhi sbarrati, fissi sul corpo insanguinato dell'agnello. Ne osservava le membra lacerate, inerti, ma nello stesso tempo vivide, quasi cercando un loro ulteriore significato. A notte fonda ebbe fame e le bramò, ne lacerò con le mani un brano, vi affondò i denti, ne strappò un boccone, sentì che era dolciastra ed eccitante alla masticazione, ne fu esaltato e si disse che era buono. Solo in quel momento comprese che il rito del Serpens era giunto a compimento. Una radiosa concentrazione si propagò da quel punto su tutta la terra. Tutti gli animali ne ebbero un brivido lungo la spina dorsale. Un turgore di fiero eccitamento si propagò fino al loro cervello, minuscolo o esteso che fosse. Il lupo voltò la testa verso l'agnello, ne aspirò l'odore e si accorse che ne proveniva un aroma stimolante, quasi e ancor più dei frutti di cui fino ad allora si era cibato. Un cupo ed inedito brontolio inondò di tremore le sue zanne. Avvertì l'agnello quel nuovo avido sguardo, ma ancora più che da esso e dal proprio interno che si percepì incalzato da un turbamento tumultuoso proveniente dal cuore, un martellare veemente per ogni parte del corpo ed un'irrefrenabile spinta a fuggire subito, rapido, lontano. Il leone e il leoncello s'aggirarono irrequieti fra l'erba, esplorarono indagatori l'intorno, inconsapevoli di cosa cercassero, annusavano l'aria attratti da un furore intenso, polveroso e da un confuso concerto di bramiti. E quando dall'alto della sponda videro un piccolo gregge di cervi abbeverarsi alle acque stagnanti dell'ansa del fiume, il loro sguardo esultò di una smania voluttuosa di carne e di sangue. Si lanciarono all'assalto come un solo animale senza emettere suono, attratti nient'altro che dell'addentare il corpo di una preda. Ma già quelli avevano eretto il collo allarmato e con un rapido scatto piegarono come un solo stormo di fianco e fuggirono verso l'altra sponda e sguazzarono inconsulti tra le acque a difesa della vita. I giochi fra cuccioli di vacca e di orsa virarono all'improvviso verso un pericoloso groviglio di zampe e di zanne che si trasformò ben presto in una lotta impulsiva, sconsiderata, in cui offesa e difesa si intrecciavano senza limite alcuno se non quello di sopprimere o fuggire. Ma chi fu davvero rapida nel celebrare la prima divorazione animale invasa da una totale risonanza con il gesto di Havel fu la pantera, che con un guizzo si rivoltò sull'anca e balzò addosso con le zanne spalancate sul capretto, che non ebbe il tempo di chiedersi cosa mai stesse avvenendo. Gli afferrò l'esile collo, lo serrò e le affondò fino all'intimo. Sgorgò gagliardo fra i suoi denti il sangue rosso del compagno di siesta divenuto preda. Arrancarono mute nel vuoto per qualche istante appena le giovani gambe, prima di distendersi inerti sulla terra, e la pantera trascinò all'ombra del sicomoro il capretto. Il delitto. Al mattino seguente Havel si riscosse e cercò i fratelli. Aveva l'aspetto meno esaltato della sera precedente, ma lo sguardo ancora più rabbioso e determinato. Cercò Lilith. Se Cain l'aveva presa con sé, avrebbe di certo giaciuto con lei, e sapeva dove. «Dov'è Lilith?» chiese a Cain. «Se n'è andata». Havel era certo che mentisse, protese le braccia per raffreddargli le spalle e dominarlo. Era per Lilith o per il fatto che Cain si era sottratto al suo rito? Il fratello gli sferrò con una mano chiusa a pugno un colpo poderoso su una tempia. Havel fece un mezzo giro su se stesso, perse l'equilibrio, cadde e picchiò la testa sulle pietre con un rumore di legno rotto. Cain provò un'ira incontenibile proprio nel vederlo crollare. Gli sferrò un calcio al fianco. Gli urlò «Vattene!» Poi ancora un calcio, stavolta sul petto. Havel rigurgitò un filo di sangue e cominciò a vibrare. Dilatava sempre di più le pupille, scuoteva la testa sbattendola qua e là con violenza inaudita e metteva dalla bocca bava rossastra e rantolii cupi. Lilith sbucò dal nascondiglio dove era rimasta nascosta, paralizzata come sempre quando i fratelli litigavano per lei, sollevò il capo di Havel che si raschiava la gola con le dita rattrappite, quasi volesse strapparsi una stringa di virgulto che la stringeva. Il volto contratto dal soffocamento diventò sempre più blu, poi con ultimo sforzo tentò uno strascico di rantolo e finì di respirare. Lilith voltò il capo verso Cain e gli chiese «Cosa hai fatto?» Ma lui era ammutolito, lì accanto, in piedi. Nessuno sulla terra pensava fosse possibile la morte di un umano e perciò Lilith e Cain erano rimasti accovacciati lì vicino, sotto i cespugli, accanto al corpo inerte di Havel, aspettando che si risvegliasse. Cain fissava mutolito il fratello, ipnotizzato dal trasmutarsi del sangue in grumi bruni e repellenti. Lilith era appoggiata a lui senza smettere le lacrime silenti. Infine l'abbracciò e per consolarsi con lui volle che la penetrasse ed eiaculasse. E quando percepì quanto violento fosse il calore del getto di lui nel suo ventre, fu certa che stavolta avrebbe generato. Ma Cain, per quanto si fosse lasciato travolgere dallo scotimento irrefrenabile di un piacere che egli non aveva mai provato commisto con la disperazione, si riscosse subito e si sollevò da lei. «Stai con lui», disse a Lilith. «Andrò a chiamare Adam». Indirizzò di sfuggita un rapido sguardo alla tempia insanguinata di Havel, andò nel giardino, chiamò Kalmana, le ordinò di prendere con sé i propri figli e se ne andò verso occidente. Evin e Adam, muti e trepidanti, li guardarono allontanarsi. Non dissero parola perché avevano scritto nelle membra che il desiderio della specie umana era di disperdersi. Si limitarono solo a domandare dove fosse Havel. «Non lo so», rispose Cain senza voltarsi indietro. Per tutto il resto del giorno non era accaduto nulla, ma il tempo trascorreva. Havel non si vedeva e nemmeno Lilith. L'inquietudine sopraffaceva il petto di Eve e la induceva ad insistere con Adam di andare a cercare Havel. Tanto più che la notte precedente era stata preda di un incubo, aveva sognato che qualcuno le spremesse il ventre con tanta forza da farle fuoriuscire dalla vagina una fiumana irrefrenabile di sangue che si spandeva, dilagava e traboccava fino a diventare un mare rosso incombente. Riuscì a convincere Adam ad avviarsi, anche se riluttante, alla ricerca, perché spesso Havel rimaneva lontano per un'intera giornata. Quando Adam tornò, portava Havel poggiato inerte sulle spalle e lo seguiva Lilith piangente. Lo depose riverso sull'erba, piegandosi con delicatezza, si drizzò e indugiò lì in piedi con gli occhi sul figlio. Eve strinse le mani, sopraffatta da un evento a cui non riusciva a dare un nome, chiamò Havel e gli cadde in ginocchio accanto. Lui era disteso di fianco, inerme, la testa spaccata e il viso pervaso di un colore violaceo che gli alterava il profilo. Con una mano ne raccolse il capo e con l'altra trasse a sé il busto del figlio e se lo posò sulle ginocchia. Dal suo petto si spiegò nell'aria un lungo lamento. Accorse Deborah, la madre dei figli di Havel, si accasciò a terra, invocò il nome del fratello, intercalandolo con implorazioni d'amore e singhiozzi. Fu questo il primo compianto al primo omicidio sulla terra. In un oscuro e muto silenzio, Deborah e Lilith si dedicarono ad aiutare Eve nell'accudire il corpo del figlio. Eve ordinava incombenze e gesti, parlava sottovoce otteneva risposta, quasi temesse di profanare con l'improvvidenza quel nuovo mistero. Un'aridità pietosa aveva reso la mente di Eve libera di dedicarsi a pulire il sangue e carezzare il viso del ragazzo. Nascose con le foglie la vista di quel profondo spacco sulla tempia, perché la lacerazione deturpava e rendeva indecente il viso del figlio. Pareva addormentato come sempre, perché Eve volle che stesse nella postura del suo solito modo di dormire, sul lato destro, con il braccio destro poggiato, in modo che la mano poggiasse a sua volta sotto la fronte e il mancino disteso sul fianco sinistro. «Com'è avvenuto?» chiese Eve a Lilith dopo che ebbero sepolto Havel sotto l'albero al centro del giardino. Lilith raccontò, ma tacque del giacere con Cain. Eve ascoltò, ma non pronunciò parola su Cain. Raccontò invece ad Adam la vicenda dell'incontro con il serpente, stavolta con qualche particolare in più. Quanto bastava per fargli intendere che Havel avrebbe potuto anche essere, suo malgrado, seme del fabbricatore primo. Anche su questo Adam non seppe che dire e, dato il momento, nemmeno ebbe la forza di fare alcuna rimostranza. Sul viso di Eve si incisero due lunghi solchi che dalla base degli occhi scendevano fino alla bocca e da lì al mento e le diedero al volto un'impronta di dolore incancellabile e lo serrarono nella muta lontananza che l'accompagnò da allora in poi anche nelle faccende di madre. Passava in silenzio ore accanto all'albero sotto il quale aveva sepolto Havel. Spesso scoppiava in pianto, singhiozzava e lo chiamava. Adam disse: «Il delitto è entrato sulla terra. D'ora in poi il giardino non sarà più come prima». «Noi non saremo più come prima», corresse Eve. Da quel momento non volle più essere chiamata la madre di tutti i viventi. Dopo la morte di Havel, anche per Adam era divenuto difficile tollerare il giardino. Mai, prima d'ora, nella sua vita di creatura senza ricordi di infanzia, aveva provato tanto scoramento. Gli avveniva ormai di girovagare a caso nei dintorni senza alcun particolare intento. Un mattino prese la direzione verso il sorgere del sole tanto a lungo che si accorse di essersi allontanato molto oltre l'usuale. Ma non pensò di tornare indietro. Gli sembrava che vedere nuovi paesaggi gli placasse l'animo perplesso. Gli alberi da frutto si erano diradati sempre più finché iniziarono a prevalere prati verdi, punteggiati da fiori bianchi con un occhio giallo nel mezzo e fiorellini azzurri molto minuscoli. Il terreno cominciò a digradare dolcemente verso un declivio esposto al pieno sole, coperto d'erba e da un'innumerevole popolazione di fiori, in maggior parte lilla intenso e altri rosso non meno intenso. Adam ebbe l'impulso di raccogliere qualcuno delle capocchie di quei fiori e di masticarle. Non era un gesto nuovo per lui, abituato ad esplorare le piante per verificarne gusto e commestibilità. Il sapore era amarognolo, ma l'effetto del tutto nuovo, eccitante. Gli piacque. Con meticolosa precisione separava la capocchia dalle foglie fragili come ali di farfalla e dalla peluria invadente che la circondava. Ne raccolse fino ad averne una manciata. Cercò una pietra, ne trovò una piatta abbastanza larga da poterci posare anche un'altra manciata di quel minuscolo frutto. Si accovacciò accanto, incrociò le gambe e si dilettò a masticare a lungo capocchie mentre lentamente la sua angoscia si sfaldava in una nebbia di goccioline viola, azzurre, gialle. Man mano che quella sensazione procedeva, gli parve di oscillare avanti e indietro per poi piegarsi all'indietro e finire con il distendersi sulla schiena quant'era lungo, con le braccia e le gambe spalancate all'aria per potersi abbandonare ad un piacevole e sospeso galleggiamento. Gli venne in mente Havel e si chiese quanto ci fosse di vero nelle sue visioni, e gli venne in mente anche il racconto di Eve e si chiese se quell'episodio non fosse stato la causa remota della sua morte violenta. La domanda gli rimase sospesa nel cervello, ma non solo in quel frangente. Perse i sensi e il sole era al tramonto quando si svegliò. Per quanto malfermo sulle gambe e quasi estraneo a se stesso, riuscì a tornare al giardino. Non disse nulla del prato e dei fiori rossi, ma disse che aveva ogni tanto bisogno di ritrarsi in solitario dolore per il figlio ucciso da un altro figlio.